Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo Spirito.
Raccogliamo in questa Eucaristia in cui siamo insieme le intenzioni, i bisogni, le preghiere di questa settimana. Nostre, di quelli che si raccomandano al nostro ricordo, le intenzioni della nostra famiglia e le intenzioni di tanti uomini, soprattutto dei più poveri, dei più afflitti e sofferenti.
Dal Vangelo secondo Marco, al capitolo 13, i versetti dal 24 al 27. In quel tempo Gesù disse ai suoi quattro discepoli: in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce, le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti, dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. Parola del Signore.
Dovendo riprendere i brani di questa settimana, bisogna andare al capitolo 12, partire dal versetto 35, il primo brano che abbiamo meditato in questa settimana è la questione posta da Gesù. È possibile, così qualcuno interpreta, altri hanno più dubbi su se si possa formulare in questo modo, quando Gesù dice di chi è figlio il Messia, oppure come mai i dottori dicono che il Messia è figlio di Davide. Gesù qui sembra negare che il Messia sia figlio di Davide e cita appunto il Salmo nel quale Davide avrebbe dovuto dire: disse il Signore, cioè Dio, al mio figlio, se fosse suo figlio. Mi sembra che Gesù si attacca a questo particolare per sostenere che il Messia non è figlio di Davide. Se è così, visto che poi gli evangelisti dicono, non Marco propriamente, ma gli evangelisti dicono che il Messia figlio di Davide, bisognerebbe approfondire in questo caso cosa significa il Messia figlio di Davide, un tipo di Messia molto atteso e popolare, indicato come il Messia figlio di Davide, cioè un Messia essenzialmente combattente come era Davide, è un Messia che avrebbe dovuto certamente liberare anche politicamente Israele, storicamente, come troviamo attestato anche nei Vangeli stessi, in bocca ai discepoli. Anche i discepoli sembrano condividere questa idea, dal momento che, come abbiamo visto, fra l'idea che Gesù ha del Messia e quella addirittura dei dodici, c'è contrasto molto forte nel Vangelo. Ecco, detto questo, abbiamo poi visto un insegnamento di Gesù, due insegnamenti di Gesù, uno rivolto a tutti, versetti 38-40, dove Gesù fornisce un criterio non di tipo dottrinale, ma di tipo morale, per distinguere i dottori. Per distinguere i dottori che si debbono e che è giusto ascoltare e seguire, i maestri che è giusto ascoltare, qui c'è un criterio di tipo morale. troviamo anche in altri contesti. Poi il secondo episodio, quello della vedova, così famoso, soprattutto perché è posto dagli evangelisti in un punto culminante alla fine del ministero di Gesù. Sono state dette diverse cose su questo, ma il significato emergente è che Gesù presenta questa vedova povera come l'esempio del vero culto a Dio, del servizio vero a Dio, cioè un servizio che significa il dare se stessi o anche i propri beni, qualcosa di necessario, non qualcosa di superfluo, attuando così un punto importante del comandamento supremo: amerai Dio con tutto il cuore, con tutta la mente, con tutta l'anima, con tutti i tuoi beni, eccetera. Questa è una linea di interpretazione che mi pare molto, molto fondata. Ecco, poi abbiamo il capitolo 13 in cui siamo, e naturalmente è un capitolo sempre molto, stato sempre fino ad oggi dagli esegeti molto discusso, e il linguaggio anche molto particolare. Per introdurre dico semplicemente questo: Gesù chi fa una profezia sulla distruzione del Tempio e si inserisce in questo modo e aderisce, diciamo, a un tipo di profezie, di posizioni che troviamo anche nei secoli precedenti e al suo tempo stesso diffuso. Ecco, da posizione che rispetto al Tempio mostra un rinnovamento necessario futuro basato su un giudizio, la distruzione, e su un rinnovamento. Aggiungerei semplicemente, introducendo così, che noi possiamo verificare l'importanza di questo tema, che non è solo una previsione storica per gli evangelisti, chiaramente no. Possiamo verificare l'importanza di tutto questo andando a vedere le formulazioni di questa profezia. Noi ne troviamo in Marco subito dopo, al capitolo 14, versetto 58, quando Gesù è davanti al Sinedrio, davanti cioè ai sommi sacerdoti, agli scribi, nel processo, diciamo, una delle accuse, quella fondamentale, è proprio questa. Noi abbiamo udito che diceva: io distruggerò questo Tempio e lo ricostruirò. Lì c'è anche un'espressione, mi pare, anche in Marco, molto interessante: distruggerò questo Tempio fatto da mani d'uomo, è indiscutibile, per costruire un altro non fatto da mani d'uomo. Ecco cosa si attende. Quindi la distruzione del Tempio non è solo negativa, implica la necessità radicale di un cambiamento e la speranza o la certezza che Dio costruirà un altro Tempio molto diverso. Ecco, allora, se noi potremmo andare a vedere anche in altri testi, lo troviamo in Giovanni al capitolo 2, quando viene interpretata questa stessa frase, questa stessa profezia, circa, viene interpretata, l'evangelista Giovanni suggerisce che Gesù intendeva parlare del proprio corpo: distruggete questo Tempio, io lo ricostruirò, anche se non si poteva capire in quel momento. E poi lo troviamo negli Atti degli Apostoli, eccetera, troviamo in diversi luoghi l'importanza di questo tipo di ripeto, che non è una solo una previsione di Gesù, ma è una posizione che Gesù assume, che Gesù ha rispetto a tutto il culto, il Tempio e alle promesse di Dio. E naturalmente possiamo considerare il brano di oggi, ma anche tutto il capitolo 13 fino al punto in cui arriviamo, fino al versetto 27, perché è tutto molto unitario.
Leggendo questo passo mi sono chiesto perché Gesù ha aspettato questo momento per fare questo discorso, ai suoi discepoli e perché questo discorso è così, in un certo senso, in urto con quello che viene detto precedentemente. Mi riferisco anche al fatto che Gesù aveva per 3 volte annunciato le sue sofferenze e la sua morte. Questa conclusione invece vede il Figlio dell'uomo trionfare. Questa conclusione è comunque, mi sembra, preparata anche dai versetti 21 e seguenti, perché in pratica rivela che l'attesa del Messia viene preceduta da false realizzazioni di questa attesa e quindi, come dire, questo Messia è ostacolato nella sua autorivelazione. Ci saranno falsi cristi e falsi profeti, quindi i fedeli dovranno, come dire, riconoscere al di là delle apparenze. Mi sembra che a parte le citazioni di Daniele 7, il modo in cui viene presentata questa venuta gloriosa sia proprio quello, come dire, in cui noi vediamo un trionfo, un eroe che trionfa e che associa al suo corteo trionfale i suoi fedeli. Questo vedo nel versetto 27, no? Quando si dice «adunerà i suoi eletti dai quattro venti», per associarli appunto al suo trionfo.
Volevo richiamare 2 cose che erano state dette ieri, direi, insomma, nei giorni scorsi, e che mi sembra ritornino qua, possano essere richiamate. In questo senso, intanto premetto che da delle lezioni precedenti mi sono appuntata che il versetto 24 inizia con una avversativa, con un ma, e mi sembra importante questo, penso che sia così, anche se io non so guardare il testo greco, e mi sembra importante perché se, come appunto avevamo detto ieri, i versetti di ieri segnalavano una premura nel rassicurare i discepoli di fronte a tutto questo inizio dei dolori, questo ma darebbe la massima rassicurazione, cioè che il senso di tutto questo che i discepoli saranno, che si vedrà, che accadrà, il senso è che si vedrà poi il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo. E questo lo può solo rivelare lui e la scrittura, perché qua cita tutta la scrittura, dire guardate che il senso di tutto quel disastro che vedrete, di questo inizio dei dolori, è, la scrittura ve lo dice già, ed è questo questo venire del Figlio dell'uomo nella gloria. Questa è una cosa. L'altra, anche qua richiamo una cosa detta, cioè come in Marco ogni tanto saltino fuori le nazioni, l'avevamo visto anche nel versetto 10 di questo capitolo, mi sembra, ma qua magari è una sciocchezza, che si possa un po' richiamare questa apertura che traspare nel Vangelo di Marco, dicendo che gli eletti sono dai 4 venti, cioè gli eletti, quegli eletti le cui preghiere avrebbero abbreviato i giorni, questi eletti sono da tutto il mondo, non solamente l'Israele, l'Israele di Dio, la Chiesa. Mi sembra un'apertura grande questo dire dai 4 venti, dall'estremità della terra.
Io faccio un intervento forse più grande di me, no? Nel senso che ieri sera noi abbiamo fatto un gruppo di lezio, un gruppo misto, E mi ha molto preso una domanda che ha fatto Stefano Bombarda, quando diceva un po' così, cioè cosa mancherebbe al Vangelo se non ci fosse questo discorso, che oltretutto è talmente difficile che, ecco. Allora, io così mi ha molto preso perché appunto mi sembra la domanda in modo, e mi sono detta, forse mancherebbe una valenza che va oltre la storia, cioè metastorica, diciamo. Perché forse appunto fino adesso ci ha presentato un Gesù che ha autorità sugli spiriti, che fa i miracoli, che sazia, che annuncia la sua morte e anche la risurrezione, ma potrebbe ancora essere intesa come intendeva Erode quando ha sentito parlare di lui, dicendo quel Giovanni Battista che io ho decapitato è risorto, no? Quindi una cosa ancora sotto il cielo, ecco, per così dire. Invece mi sembra appunto che arrivati qui, soprattutto i versetti di oggi, questo discorso voglia mostrare come lui è il Signore della storia e la riassume. E in qualche modo in lui è finita, è compiuta, ecco. E allora a questo punto mi sono chiesta anche per il Tempio, perché appunto si è partito con una domanda sul Tempio, ma poi in tutto il discorso non è più ripreso, almeno in modo esplicito, poi dietro c'è sempre, ecco. E mi sono resa conto appunto che il Tempio tornerà fuori nel processo, come Giovanni diceva, no? Perché è l'accusa poi, sotto la croce, no? Perché dice tu che distruggi il Tempio salva te stesso, ma forse soprattutto nel momento della morte, quando il velo del Tempio si scinde. E allora appunto mi sembra che appunto questo discorso ci dica, ecco, ci dia uno sguardo totale anche su Gesù, che è il Signore, e oggi si presenta come colui appunto che tornerà, ecco, ma così, con questa signoria sul tempo, sulla storia, sugli eventi. E quindi niente, mi sembrava che appunto avesse una grande difficoltà proprio perché ha una valenza enorme, ecco, racchiude tutto.
Sì, a questo proposito, anche a me sembra, cioè mi sembra che a questo punto tornino molto utili i testi che qualcuno sta studiando, io non personalmente, ma insomma un po' ne ho sentito parlare, e in cui emerge che le aspettative di quei tempi, tra le tante aspettative messianiche, c'era anche questa corrente di un Messia, non davidico combattente, ma il Messia figlio dell'uomo, che avrebbe rinnovato il secondo tempio, cioè che il tempio di Gerusalemme sarebbe stato distrutto con il suo culto e ne sarebbe sorto uno non fatto da mano di uomo. Io ho pensato, sulla base di questo pensiero che pian piano in questi giorni andiamo insomma svolgendo, e sono ritornata indietro e anche un po' più avanti per vedere quei testi che mi sembrano diano un pochino di unità al discorso, comunque un filo rosso che si può seguire, quello dell'autorità di Gesù e della sua affermazione come Messia figlio dell'uomo. Già l'ingresso in Gerusalemme, possiamo dire che capitolo 11, versetti 15-19, la purificazione del Tempio, così detta, è già un atto di questo tipo di Messia. Tanto vero che dopo ne segue la domanda sull'autorità di Gesù, e Gesù sembra rispondere che la sua autorità viene dal cielo, non dagli uomini. Poi c'è più avanti il capitolo 12, la controdomanda di Gesù agli scribi, appunto è già stato detto, di chi è figlio il Messia? Di Davide? Come mai dico gli scribi che il Messia è figlio di Davide? E poi cita il Salmo 109, testo molto vicino a Daniele 7. Poi c'è appunto tutto questo discorso con la bellissima pericope di oggi, che, in cui dice: allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi. E poi ci sono i testi già citati da Anita della Passione, in cui questo tema del Messia che distrugge il Tempio per poi rinnovarlo ritornano sia davanti al Sinedrio sia sotto la croce. Allora mi è sembrato di poter leggere la domanda del Sommo Sacerdote, proprio secondo Marco, quella più esplicita che poi porta alla sua condanna, in questo modo. Siamo al capitolo 15, versetto 61.
Capitolo 14.
14, sì, scusate, 61. Egli taceva e non rispondeva nulla. Di nuovo il sommo sacerdote lo interrogò dicendogli: sei tu il Cristo, il figlio di Dio benedetto? Gesù rispose: io lo sono. La domanda potrebbe essere forse interpretata così: sei tu il Messia, il figlio del benedetto? Cioè, tu ti ritieni essere il Messia divino? Sei tu il Messia, il figlio del Dio benedetto? Cioè, tu ti ritieni essere il Messia divino? Contrapposto, forse, la classe sacerdotale forse non aspettava questo tipo di Messia. E Gesù dice di sì, in quel momento dice di sì. Tu ti ritieni il Messia divino? Ecco, questa è la domanda. Tu ti ritieni il Messia divino?
Stamattina, facendo la lezione e rileggendo, io mi fermo sui versetti di oggi, si vede come Gesù fa riferimento a dei testi, fondamentale secondo me comprendere quali sono detto. In particolare rispetto al versetto 24, dove si parla del sole, non darà più la luce, la luna, le stelle, tutto questo linguaggio lo ritroviamo in diversi testi, però in alcuni in particolari, in Isaia 13, Isaia è rimandato anche a margine, nel Nestlé, Alan, e anche nelle altre Bibbie, Isaia 13, dove si parla della caduta di Babilonia, al versetto 10 c'è questo linguaggio e viene ripreso quasi alla lettera, e anche Isaia 34 pure ha un linguaggio molto simile, e anche il versetto 26, quindi questo sarebbe il versetto 24, scusate, il versetto 27, salto il versetto 26, il versetto 27 sembra contenere dei rimandi allo stesso Isaia, è sempre al primo Isaia, in particolare il capitolo 14, i primi due versetti, dove si parla del raduno dei figli di Israele, e anche al capitolo 33, dove si parlava ancora degli astri celesti che cadono, eccetera, viene pure seguito, lì si parla di Edom, viene pure seguito al capitolo 35, i versetti 6-10, anche qui dal raduno di Israele. Sembra che Gesù utilizzi queste profezie, questi testi, e allora la sorpresa, se vogliamo, è data dal versetto 26, perché in mezzo a questi testi, dove parlano, ripresi da Isaia, dove Isaia comincia la messa in discussione del re davidico, insomma, non ci crede più, però contengono ugualmente dei testi, Isaia 11, il figlio della stirpe di Jesse, il Messia, eccetera. Ebbene, Gesù inserisce nel versetto 26 non tanto la figura di Davide, figlio di Davide, ma figlio dell'uomo, che un po' ai diversi autori esegeti dicono: ma cosa c'entra questo versetto, questa figura? A me sembra invece molto, molto significativo, poi concludo. Per Gesù è la ripresa, ma l'abbiamo già detto altre volte, anche Sara adesso la riprendeva, quindi non lo ridico, la ripresa del figlio dell'uomo, questi eventi, questi fatti che costituiscono la speranza in Israele, sono opera del Figlio dell'uomo e del suo innalzamento, quello che viene descritto nel capitolo settimo di Daniele, ma anche quello che viene detto di lui dopo nei testi di Enoch, dove diventa il giudice, non è più il giudicato nel senso che ottiene vittoria da parte di Dio, ma è colui che giudicherà, è colui che salverà ed è anche colui, chiudo, che radunerà Israele. Quindi gli eletti forse qui sono Israele, i dispersi di Israele. Che vuol dire che non ci sarà il raduno di tutta l'umanità, ma è nelle fasi.
Non c'è contraddizione tra essere figlio dell'uomo, figlio di Davide?
Vabbè.
Nel senso che è figlio di Davide, e mi ha colpito quello che aveva detto Linda qualche giorno fa, dicendo quella parola greca, donde è figlio di Davide. Quindi il Messia doveva essere figlio di Davide. E Matteo, Luca, ecco, lo dicono in continuazione, poi tutte le profezie, quello era il segno. Ma c'è un modo misterioso di essere figlio di Davide, che avete spiegato tutti, cioè questo essere figlio dell'uomo, che ha un sapore più escatologico, che è il plenipotenziario di Dio e non è certamente un messia politico e combattente, terreno.
Su molte le cose io pongo un problema. Anzitutto confermerei che dovremmo riprendere Daniele per capire questi testi. In particolare tutta la seconda parte di Daniele, dal capitolo 7 al 12. Non c'è solo qui il capitolo 7, versetti 14-15, che sono allusi, citati qui, insomma. Ci sono molti altri testi in Daniele che prevedono e inquadrano la morte del Messia, capitolo 9 in particolare. Ed è questo molto importante perché mi pare che possa confermare quello che diceva Sara prima e anche l'Anita nel suo intervento, cioè che questo capitolo andrebbe capito meglio perché forma il quadro generale, la chiave principale per comprendere come Gesù pensava alla sua morte e al suo ruolo. E quindi i collegamenti fra il capitolo 13 e il racconto della passione, che troviamo in tutti gli evangelisti, soprattutto nei sinottici, sono estremamente significativi, perché questo è il quadro, ecco, generale. E quindi dovremmo vedere nel testo principale, direi, senza discussione, che sta alla base di tutto questo discorso, che è Daniele, dovremmo vedere lì e indagare lì il significato di molte espressioni, che mi pare molto importante. Qui si parla in particolare della grande tribolazione, a seguito, come segno, allora, volevo segnalare che le domande sono due e due devono essere le risposte, no? In Marco, noi stiamo a Marco, non è detto che gli altri evangelisti, cioè Matteo e Luca, interpretino allo stesso modo, anche se hanno ovviamente una base comune. Qui abbiamo due domande: quando avverrà la distruzione del Tempio e qual è il segno? Alla seconda domanda risponde dal versetto 14, il segno è un atto di profanazione del Tempio, cioè se noi andiamo a Daniele comprendiamo a che cosa è legata l'espressione l'abominio della desolazione. Non lo possiamo dedurre dal Vangelo, dobbiamo andare a Daniele, anche al primo libro dei Maccabei tra l'altro c'è la stessa espressione, ma sempre collegati con una profanazione del Tempio. Naturalmente per Daniele si riferisce al tempo di Antioco Epifane, Antioco IV, ecco, a metà del secondo secolo avanti Cristo, e gli eventi per Gesù, e non solo per Gesù, questi testi venivano letti come profezie di ciò che sarebbe accaduto nel tempo presente di Gesù. Il quando avverrà, sembra che si debba assolutamente andare al versetto 30, entro questa generazione. Il versetto 30 risponde alla domanda, altrimenti Gesù non avrebbe risposto alla domanda. Per non rispondere alla domanda avrebbe dovuto spiegare che non poteva rispondere. Invece risponde, entro questa generazione, sicché, penso io, però non sono affatto sicuro, in Marco non mi pare che si possa interpretare questo testo come il testo della fine del mondo. Secondo me Marco non ci pensa affatto a questo, perché questi testi, anche se parlano di sconvolgimenti celesti, cadono le stelle, non significa che vadano interpretati in senso fisico, cosmico, ma sono espressioni di enormi cambiamenti nella storia della salvezza, che sono espressi attraverso un cambiamento, diciamo, nella cosmologia, cadono le stelle, eccetera. Metto una parentesi, in Marco non lo troviamo, ma se andiamo a Matteo, c'è un collegamento fra quello che Matteo dice nel capitolo corrispondente, che si oscura il sole, eccetera, e quello che Matteo dice al momento della morte di Gesù, che si oscurò il sole. No, l'interesse non è se veramente è accaduto che si è oscurato il sole. Secondo me non mi interessa assolutamente nulla. È un linguaggio teologico, metaforico, per sottolineare l'importanza della morte di Gesù. Si dice che si oscurò il sole, perché questo fa riferimento a questo quadro. Ma insomma, detto questo, mi pare che qui Marco non pensi alla fine del mondo, forse Matteo sì, però in Marco non c'è il problema, quindi quando noi lo interpretiamo spesso della fine del mondo, ma forse ci basiamo su Matteo, probabilmente, qui non mi sembra, qui si attende tutto questo avverrà entro la generazione. Se poi mi dite che non è avvenuto, questo io non posso risolvere questo problema, ecco, però mi pare che dica così al versetto 30. Ecco. Detto questo, concluderei con l'osservazione che ho accennato. Gesù dà una chiave per la sua morte, è la chiave fondamentale. Se vogliamo ne darà anche un'altra, lo vedremo subito, che è la Pasqua, l'ultima cena. Quello che Gesù dice e fa nell'ultima cena è ancora la chiave per interpretare la sua morte, e lì sarà molto esplicito, ma anche questo testo dice questo. Anzi, questo testo, direi, fornisce il quadro generale, il significato della morte di Gesù, della morte del consacrato di cui parla Daniele al capitolo 9, lo si può capire tenendo conto di tutto il quadro, cioè del rinnovamento del mondo, del Tempio, eccetera, e del mondo, il raduno della fine dell'esilio, ecco, con la venuta del Figlio dell'Uomo. Basta così. Ecco, mentre ci proponiamo di capire di più se è così importante questo discorso di Gesù, intanto ci rivolgiamo a Dio, al Padre Supremo, da cui tutto dipende, nel nome del Signore Gesù, nostro Salvatore. Lo preghiamo proprio in forza dell'Eucaristia, che rinnova l'efficacia della morte del Salvatore. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa, perché sappia alimentare, attraverso il discorso sulla tribolazione di cui siamo fatti oggetti noi per primi, sappia alimentare la speranza nella consolazione finale che viene portata dal nostro Salvatore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per le vittime della pandemia, preghiamo anche per tutti coloro che dovranno subire il peso di questa pandemia, rinunciando alle loro attività, rinunciando ai loro affetti. Ti preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per il mondo in questo momento, dove appunto, oltre alla preoccupazione per queste morti, ci troviamo di fronte sempre a questo, sembra quasi un bisogno di guerra. Preghiamo perché cessino tutte queste istanze di violenza, di sopraffazione. Preghiamo. Preghiamo per la nostra fedeltà all'Alexio, perché il Signore sia sempre vicino a noi e ci parli appunto con la parola che noi leggiamo. Preghiamo. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che sono più vicini a noi, al nostro pensiero, al nostro cuore. Preghiamo.
Preghiamo sempre per tutti quelli che ci affidano le loro preoccupazioni, le loro fatiche, perché il Signore a tutti si faccia vicino. Preghiamo. Una preghiera anche, ricordiamo sempre il Papa, per tutti quelli anche che gli stanno vicino e per tutto il cammino appunto della Chiesa in questa storia, perché sia testimonianza, perché non porti invece grandi scandali. Preghiamo.
Sì, per tutto il problema in questo momento della trasmissione della fede, quindi del catechismo, del rapporto coi bambini e coi ragazzi, e per tutti quelli che in questi ultimi mesi, quasi ormai un anno, hanno cessato o comunque diradato la partecipazione all'Eucaristia, quelli che non ricevono più da tempo i sacramenti. Preghiamo.
Preghiamo per il fratello di Tonino nell'anniversario della morte.
Ennio.
Poi volevo pregare molto per l'America, per tutti quelli che alimentano le guerre. Preghiamo.
Ascolta le nostre preghiere, o Dio nostro Padre. Tu sempre ci ascolti. Noi confidiamo nell'intercessione del tuo Figlio, che vive e regna nei secoli dei secoli.